Magda.
Quando facevo esami all'università cercavo sempre di domandarmi prima di andare sotto, ma cosa gli dico adesso? Sono esattamente in questa situazione perché non so poi che cosa vuole che io dica. Sono pieno di messe oggi, ne ho dovute presiedere molte. Pensavo, per ora non so, di rimanere un po' nel deserto, poi se mai vedete voi se...
Non si sente bene, non so però perché non sono molto bravo.
Se cambiare posto, non so. E certamente questo del deserto, avete visto oggi, no? È un posto molto importante, è il posto della nostra fede ed è il posto della nostra vita, è un luogo severo, però conviene adottarlo, non per andare a farci penitenza, sono già abbastanza le penitenze che dobbiamo portare nella nostra vita, ma come un posto molto importante per ricapire tutta la nostra vita. Intanto, vabbè, facciamo piccole annotazioni di tempo, cioè il deserto che cosa vuol dire per un ebreo? Vuol dire che non è più in Egitto, quindi c'è una prima cosa molto importante, non siamo più nella terra del male e della morte. Dai guai più drammatici il buon Dio ci ha strappati via, bisogna ammetterlo, è vero. Basta ripensare a qualche schiavitù del nostro passato, basta pensare a qualche situazione più di gemito della nostra vita, o di errore, o di violenza, o di devianza. Un passo si è fatto, se no non saremo qua. E quindi ognuno ha una terra negativa dalla quale è stato liberato. Dici, ma io ne ho una al giorno da cui mi... benissimo, bene che quello. Bene, noi siamo cioè dei liberati, non siamo dei liberi, non siamo dei liberi. Non saremmo stati capaci di liberarci da soli, ma siamo stati liberati da situazioni, da sentimenti, da prigionie di passione, da tristezze, da inconcludenze della nostra vita, siamo stati liberati. Il primo atto della fede è questo percepire che succede qualche cosa, altrimenti abbiamo il rischio di correre in un pericolo, che è quello di pensare che la vita cristiana è che bisogna fare qualche cosa. Assolutamente. Bisogna prendere atto che Lui ha fatto qualche cosa. Quindi la nostra vita è una vita di riconoscenza, di bellezza, di bontà. Non so se lei vuole raccontare qualche cosa di bello che le è capitato, è vero? E però tutti abbiamo cose molto importanti che ci sono capitate. Io ne ho certe che non posso neanche raccontare. Sono talmente grandi e mi hanno liberato da situazioni talmente indicibili che non posso raccontare. E certe cose rimangono un segreto fra noi e Dio. Certe volte mi viene da dire, ma ti ricordi com'ero e com'ero messo? Lui se lo ricorda. Sì, sì, dice, mi ricordo. Quanto hai fatto per me? E allora lui mi risponde in modo molto soave, dicendo, no, ma è stato Mosè che ti ha liberato, Aronne, c'è stato il mare che si è aperto, e io gli dico non fare il furbo, sei te. Si capisce che poi hai messo lì Mosè, hai messo lì mia mamma, hai messo lì quella mia amica, però sei te che hai mosso tutto. Come sei stato buono, Signore. E da questo primo passaggio che verifica l'uscita, ne verifichiamo un altro, che non siamo ancora arrivati. È vero, non siamo ancora arrivati. Io sto quasi per arrivarci, è vero, ma non sono ancora arrivato neanch'io. In questi giorni mi sono andato a riprendere più volte quella bellissima cosa che San Paolo scrive al suo figlio Timoteo, quando dice, ormai presso poco ci siamo. E lo vado a vedere volentieri perché mi piace molto, adesso ci vado mai per la verità, mi piace molto andare con la barca a vela, e San Paolo ricorda che quando tu stai per arrivare con la barca a vela, cosa devi fare? Devi tirar giù la vela in maniera che il mare si calma perché entri in rada, e se tu hai abbassato la vela la barca dolcemente si accosta alla riva e sei arrivato. E San Paolo dice, ormai per me è ora di ammainare la vela. Però non siamo ancora arrivati. E lì San Paolo diceva una cosa importante, dice, ho combattuto la buona battaglia e la fede l'ho custodita. Ecco, siamo nel deserto. Quindi non siamo più nell'Egitto del male e della morte, non siamo arrivati alla riva della risurrezione, alla terra stillante latte e miele, là c'è arrivata la nonna Evelina, bene, buon viaggio, buon arrivo, speriamo che abbia un buon posto, speriamo che ci prenda una buona poltrona vicino a lei, bene, noi non ci siamo ancora arrivati. E anche questo della destinazione positiva è importante, no? È importante, cioè io so che il Signore conduce bene e quindi non solo mi ha tirato fuori dalla galera, ma anche sta muovendosi bene, insomma. È vero, di giorno in giorno il popolo nel deserto mormora e si fa un brontolamento indegno. È uno dei peccati più gravi che bisogna confessare, ricordatevelo questo, perché passiamo la giornata a brontolare. È vero che brontoliamo col condomino, con i nostri figli, con la nostra cognata, però sostanzialmente brontoliamo. C'è un stapentola di fagioli che bollono, 40 anni nel deserto, sempre a brontolare, ha fatto. Questo non è carino. Allora mi pare che un impegno di questa domenica nel deserto, perché questa è una domenica del deserto, è la prima domenica di Quaresima, è sempre nel deserto la prima, sia quello di dire: oh, adesso basta, il brontolamento bisogna un po' cessarlo, vero? Qui insomma, adesso io non voglio accusare nessuno, ma un po' di brontolamento c'è in giro anche a Fano e va eliminato, è vero, in casa insomma, bisogna stare attenti, perché la gente sta già facendo la sua fatica, non affaticarla col tuo brontolamento, tanto serve a poco. Conviene invece accorgersi delle bellezze, perché questa è la caratteristica di questa domenica, la bellezza del deserto. Tra l'altro, ancora in questo mese, il deserto è tutto fiorito, perché quando scende la pioggia autunnale, poi invernale, poi della prima primavera, tutto il deserto di Giuda fiorisce. Adesso è meraviglioso, delle tinte molto molto delicate, si capisce se va aspettati i tulipani olandesi, niente, ma le tinte delicatissime del deserto, meravigliose, perché è perché il deserto è una grande interpretazione dello spirito, e lo spirito è arido, poveretto da sé, sembra stitico da morire, ma appena c'è una goccia d'acqua fiorisce. È una grande interpretazione del cuore umano, è una grande interpretazione della storia. Dio lo sa che noi siamo come un deserto, e quindi lui non ci accusa di improduttività, ma si preoccupa di chiedersi come far piovere qualche cosa. Perché se lui non fa piovere, noi rimaniamo così. Invece il deserto diventa a motivo di questo il grande incontro, la grande bellezza. Per cui pensate che nella Bibbia, alla fine, bisogna dare una lettura un po' ironica dei testi, ma bisogna concludere che il deserto è meglio che la terra promessa. Non ditelo, perché non si deve dire, perché la terra promessa è la terra di Dio, chissà che meraviglia. E invece mica è vero, è mica vero. È terribilmente fragile la terra promessa, vedremo perché. Il deserto è super bello. Perché? Perché nel deserto Dio si è innamorato di loro e loro si sono innamorati di Dio. E si sono innamorati di Dio per un motivo molto semplice, molto povero, e cioè che nel deserto c'è niente. E là dove non c'è niente non c'è nessuno, e nessuno se la può cavare, e Dio è tutto. E loro hanno conosciuto veramente il Signore come il loro Salvatore. Lì nel deserto è venuta fuori quindi la condizione essenziale della fede. Adesso viaggiavo con due radicchi lì, due sposini, tutti spirilli, tutti super bravi. Però per tener botta nella fede, per tener botta nel volersi bene, per tener botta perché tu sia così irresistibilmente importante, o parroco di Fano, che io vengo giù una domenica stanco morto per venirti a trovare, è necessario custodire l'atteggiamento fondamentale della fede. Qual è l'atteggiamento fondamentale della fede? È la povertà. E senza la povertà è difficile. Israele, finché è povero, si getta tra le braccia di Dio e accoglie Dio. Appena diventa un po' borghesotto, un po' ricotto, si innamora degli altri idoli, si dà i commerci, pensa a quel che faccio io, adesso facciamo questo e facciamo quello. Il grande segreto della vita bella, mi creda, è la povertà. è per quello che è la prima delle beatitudini, è vero, proprio beati i poveri di spirito, che essere più poveri ancora che poveri del portafoglio, eh? Non fidatevi mica di quella spiegazione che danno, che uno è riccone però è distaccato, sono tutte balle quelle lì, è tutto sbagliato. La povertà è proprio che uno si è talmente allenato nella povertà che di fatto si è custodito povero anche dentro, capisci? E se te ti custodisci povero anche dentro, tutte le persone, tutti gli avvenimenti, tutte le cose sono sempre un bel regalo, perché tanto te non sei niente, tanto te hai niente, è vero? Quando io vado a fare l'acquesto al centro Bologna, vedo che se anche a uno do un euro, quello lì fa giornata. Ed è una cosa un po' imbarazzante, perché io vado lì per fare io il mendicante, però dopo viene uno che mi dice mi dai qualcosa, insomma, c'è uno scambio di mercato interno, e però lui con un euro se ne va via tutto estasiato, perché è un euro. E finché siamo poveri anche un euro, finché siamo poveri anche un sorriso, finché siamo poveri anche uno sguardo del mio figlio malato mi fa domenica, e anche la tua donna ti sembra sempre molto bella. Io racconto sempre, appunto, che le vecchie mi sembrano sempre vecchie, ma la mia mamma, che morì vecchissima, non mi sembrò mai vecchia. E ero sempre molto affascinato dalla sua bellezza. La povertà è il segreto di questo sguardo nuovo e profondo. Non ci accorgiamo della bellezza in cui Dio ci ha immersi perché siamo diventati ricchi e quindi siamo diventati scontenti e di contraddizione e di confronto, di insofferenza e di disagio. E invece nella tua povertà sei ancora ammirato. Maria di Nazareth è una specialista di povertà, è super brava lei. E per cui fino alla fine è capace di stupirsi, è capace di accogliere, è capace di ricominciare, perché si custodisce nella povertà. E vedete anche chi per esempio svolge un'attività intellettuale, il segreto di una vera ricerca intellettuale, sia sul piano filosofico, sia sul piano scientifico, è la povertà. Perché se tu ti senti povero, tu capisci sempre che sei indietro e che quindi hai ancora molte cose da indagare, da scoprire, da cercare, da interrogare, è vero? E quindi ti custodisci in una forma di attenzione, di apertura, è vero? E non hai fatto già quella divisione così sicura, capito, che è così pesa. Questo è giusto, questo è sbagliato, questo è vero, questo è falso. Le mei essere un po' perplessi. Un grande ebreo medievale ha scritto un trattato molto interessante che si chiama Elogio della perplessità. Cioè davanti alla realtà delle persone, delle cose, degli avvenimenti, cosa vuoi trinciare giudizi col manarino e tacche, tacche, pacche dappertutto? È vero, è meglio essere più sospesi, è meglio essere più guardinghi, più delicati, più attenti. Anche perché, vedete, il motivo fondamentale della povertà per me è che il Signore abbia dato un posto a me. Però più invecchio, più sono stupefatto di questo. Perché? Perché io non me lo darei. È vero? E invece lui me lo dà. Lui mi prende così, E questo non cessa di stupirmi. E devo anche dirvi che lui non mi ha mai chiesto nessuna condizione. Non mi ha mai detto io ti piglio se. Ma io mi sono sempre trovato preso dal Signore e poi certe volte domandargli: ma tu cosa vuoi da me? È vero, ma sempre dopo, sempre prima accolto. Sono stato molto fortunato nella mia vita, perché come Dio si sono mossi anche mio papà e mia mamma, che mi hanno preso com'ero. E adesso sono molto fortunato con i miei parrocchiani. Anche stamattina, alla fine della messa, ho dovuto ringraziare perché sto facendo un po' di benedizioni pasquali, no? In giro per le case. Insomma, vai nelle case e tutti ti fanno dei gran complimenti, ti dicono delle cose che poi sono tutte delle balle, intendiamoci, perché però insomma fa piacere essere complimentati, quindi io me le piglio, grazie, grazie. Però stamattina l'ho detto, guarda che sono mica vere le cose che dite, anche se mi fanno piacere. La gran fortuna, capisci, è che se c'è questo dono della povertà, tu sei sempre preso dentro nella bellezza. Questo è un sentimento del deserto. La prima domenica di Quaresima è importantissima, ma non dovete mica pensare a certe storie che dicono che non sono mica vero, che vado nel deserto così faccio penitenza. Secondo me la gente ha fame e fa già abbastanza di penitenze. Non è quello il problema. Stare in famiglia, sopportare la professoressa di scuola, fare 7 volte degli esami perché sono sempre sbagliati, perché fanno impazzire anche il sistema ospedaliero. Ne abbiamo di tribolazioni, l'autobus non è mai puntuale, è vero? Insomma, quindi no, non è mica semplice la vita. Il vero problema non è quello di fare penitenza. Il vero problema, il vero tema, la vera scommessa è quella di accorgersi che nel deserto della nostra vita succedono meraviglie. Questo è il punto. Questo è il punto. Prendere cioè le coordinate del deserto oggi vuol dire scoprire la bellezza della gratuità di Dio. E lì vedete il diaframma è sottilissimo, è sottilissimo, quindi bisogna far presto perché fra 3 ore qui il parroco fa il vespro, le belle che finite, basta, la domenica del deserto è finita, la prossima volta si va in montagna, c'è la trasfigurazione. Non perdiamo il deserto, non perdiamolo. Il deserto è la nostra vita, così com'è, piena di bellezza, piena di bellezza. Prendiamo atto di questo. È vero, stamattina ricordavo che nel deserto non c'è da mangiare, ma lui fa scendere il pane della vita. Non c'è da bere, ma lui fa sgorgare l'acqua dalla roccia. È vero, ci si perde. Sapete che io mi sono perso nel deserto, ho fatto il furbo, è vero, ho fatto merenda. Non sapevo dove mettere giù una scartazzina, l'ho lasciata lì. Ho girato 4 ore e poi mi sono trovato lì davanti alla scartazzina alla fine delle 4 ore. Dopo sono stato fortunato, ho visto delle luci e sono andato, ma un frate cappuccino si è dovuto andare a prendere, poveretto, che era già andato da parecchi giorni perché si è perso davvero. Nel deserto ci si è perso, bisogna stare attenti. E allora Dio di giorno conduce la gente con una colonna di nube, di notte con una colonna di fuoco. E così nel deserto della vita si è portati, si è condotti. E nessuno può condurre se non ha a sua volta la mano in un'altra mano che lo conduce. E quindi si va così, condotti, non ci si perde. E questa è la meraviglia della vita, riscoprire la bellezza della nostra vita. Quindi il primo ragionamento che bisogna fare sul deserto è tutto delizia. Non siamo ancora entrati nel deserto delle tentazioni. Siamo ancora nel deserto della libertà, anche se c'è fatica, anche se c'è la prova, anche se c'è questo e questo. Accorgiti di come il Signore è buono, è bravo e ti sta conducendo. Rianalizzare la nostra vita, capite? Rianalizzare la nostra vita. La cosa che mi rattrista di più del nostro pezzo di mondo in cui viviamo è questa aggressività accusante. È uno dei segni più preoccupanti, secondo me, della decadenza di una civiltà e di una cultura. È come, siccome la nave sta un po' affondando, stiamo litigando su chi ha la colpa dell'affondamento della nave. Le mei mettere una pezza, no? Piuttosto che star lì a litigare. E invece litighiamo con delle forme di accusa sempre più isteriche, sempre più drammatiche. E questo a partire dalle nostre relazioni più preziose. È vero, non è che stia pensando alla Camera dei Deputati, dopo si arriva anche là, ma però non c'è questa sapienza che è tipica dei poveri. E le grandi civiltà, quando sono nel loro grande slancio positivo, sono sempre delle società che custodiscono lo spirito della povertà. Nello spirito della povertà, fra l'altro, tutte le persone sono molto importanti, molto preziose. Mentre invece, quando una società decade e si impaurisce, è terribilmente selezionante e continua a buttar via persone. E solo i pierini vanno avanti e intanto si perdono enormi energie. E questa, oggi avevamo a tavola appunto questi ospiti che erano venuti a prendermi. E noi abbiamo un nostro fratellino, un nostro figlio, appunto ferito, malato. Io però non ho avuto nessun problema oggi perché sapevo chi veniva a pranzo e quindi, bene, siamo stati tutti insieme, insomma. Perché? È perché questo mio fratello e figlio è un tesoro difficile da capire. Potrebbe sembrare solo un grande guaio. Potrebbe sembrare una situazione che solo dei frati possono tenerli così, perché tanto. E invece lui è preziosissimo. Solo che se tu ti metti più povero di lui e un suo sorriso è il regalo di oggi, che tu puoi entrare a cominciare a capire la bellezza della sua persona e della sua vita. Dunque, fino adesso abbiamo parlato del deserto come delizia. Una piccola riflessione puntuale va fatta su questo problema della povertà, ma non per il problema di dire devo aiutare i poveri, devo dar via, questo e quello. Adesso, oggi, questo qui lascialo perdere. Ma come principio per riscoprire tutto. Quando uno è stato un po' in ospedale e ha passato un brutto scherzo, quando viene fuori gli pare sempre che sia Pasqua. È così, insomma. Un tipo come Francesco d'Assisi, capite? Perde la testa perché viene su il sole. Beh, viene su il sole, è ovvio, c'è scritto che è alle 7.23, si capisce, prova a prendere, è vero, la Repubblica dice che ancora viene su. E invece lui si stupisce, è ammirato. E che ci sia la terra che mette fuori i fiori e i frutti, lo spinge a lodare Dio. Solo che addentrandosi in questa cosa, Francesco d'Assisi a un certo punto dice: e lodato sii tu, mi Signore, per sora morte corporale, capperi, e poi aggiunge con realismo, dalla quale nullo uomo può scappare, che quindi insomma, è vero, non è un gran scherzo, è vero. Perché? È perché riesce ad arrivare a un tale livello di povertà interiore che si riconcilia anche con la morte. Io non sono così, quindi non ho questa fede. Lo dico di lui. E lo dico per incoraggiarci, capite? Ecco. Potrei terminare cantandovi una canzoncina, ma forse non mi interessa molto che vi canti una canzoncina, che però appunto è una canzoncina dei miei tempi. ma forse ve l'ho già cantata, però insomma in modo adesso provo a ricantare. Sarebbe una ragazza che canta questa cosa, una donna, credo una donna piuttosto bruttina che faceva questa canzone. Fatto sta che lei canta così: che me ne importa a me se non son bella, che c'ho l'amante mio che fa il pittore e mi dipingerà come una stella. Che me ne importa a me se non son bella. Parte adesso la mia scarsa doti canore. Capite qual è il senso? È la beatitudine dei poveri. Perché? Perché lei non è bella, ma c'è uno che la ama. E siccome la ama, la dipinge bellissima. Per esempio nella Bibbia non si riesce mai a capire come fosse Davide, il re Davide, perché era talmente bruttino, magrolino, con le panne, pidocchioso, che la volta che da Gerusalemme è arrivato il profeta, che nella famiglia lì doveva trovare il re, lui l'ha mandato con le pecore, erano gli altri, doccia, cravatta, pronto. E il profeta ha passato tutta la mattina a passarli, tutti Superman, e Dio continua a dire, no, mica quello, sono arrivati a fine mattina, dice, ma li abbiamo visti tutti? Beh sì, ma tutti, beh no, c'è quello là con le pecore, se ve lo nascondevano perché non valeva niente, no. E quando sto bruttino arriva lì, Dio grida nel cuore del profeta, è lui, ungilo. Perché dice che Davide era bello agli occhi di Dio. Ora vedete, non so che giudizio estetico noi diamo l'uno sull'altro, però bisogna dire che intanto ci sono sicuramente delle diversità. E cioè che se tu vuoi molto bene alla persona che ti è vicina, tu sicuramente la vedi molto bella. E la vedi bella come io non so vederla bella, perché non ho il piacere di conoscerla e di frequentarla così. Ma tu che la ami, la vedi bella. E la notizia meravigliosa è che siccome Dio ci ama, ci vede belli. E la nostra bellezza non è la nostra bellezza, non è neanche la nostra bruttezza, ma è l'amore di cui siamo circondati. La nostra vita in questo senso, quindi, capite, vale molto perché è molto amata. E quindi capite, no? Perché la povertà? Perché la povertà? Però dicevo prima agli sposi che anche quando due morosi vengono e dicono che vogliono sposarsi, io gli dico sempre due cose. La prima è che bisogna essere buoni, che è una cosa però che è solo di Dio, quindi vuol dire, cosa vuol dire essere buoni? No? E però poi gli dico sempre che devono essere poveri, questo è molto importante. Cioè se tu sei povera rispetto alla persona che ti vuol bene, a cui vuoi bene, la vedrai sempre bella. E la sua presenza sarà per te sempre un regalo. E quando anche le cose della vita fossero difficili, tu non potrai fare a meno di questa persona. Perché sarà tutto per te. Dio è così. Chi credesse di fare tutto per suo conto non si incontrerebbe con Dio. Se ci fosse una situazione che fosse solo assolutamente ricca, quella sarebbe assolutamente chiusa alla fede. La fede è dei poveri. La fede è dei poveri. Non perché chi va in Mercedes non può avere la fede, ma perché chi va in Mercedes ci vada pure, ma sicuramente c'ha una spoveracciata nascosta da qualche parte che è quella che Dio prende per prenderlo. E lì lo incontra. Lì dove uno deve essere salvato, consolato. Lì ti prende. C'è una pesantezza, secondo me, adesso io. C'è la comunità cristiana, c'è certe volte un po' rigida, perché continua a prospettare che Dio ti incontra dove tu funzioni. È vero il Covid. liscio. Adesso questo qui rovina la pastorale del parco, lo capisco, però credetemi che è così. Dio ti incontra dove tu hai bisogno di essere salvato. Lì Dio ti incontra. Dio ti incontra nel punto in cui tu sei talmente negativo che tu stesso non ti accetti. Lì scopri che Dio ti ama. Bisogna stare molto attenti. Perché è vero che razionalmente ci possono essere delle condizioni, dei modi della vita, di interpretazioni della vita che sono intollerabili. E se tu scoprissi però che proprio per questo motivo Dio li ama, non so se ti è mai capitato di scoprire che a un certo punto proprio quell'aspetto intollerabile di tuo figlio, per cui lui non poteva essere accettato né da te né da nessun altro, quello è diventato il punto in cui tu l'hai incontrato. Quando hai detto a me va bene così. E quando tu l'hai accettato pienamente, lui è stato salvato. Tu l'hai salvato. Queste cose perché voi siete gente che vi volete bene e che portate gli uni i pesi degli altri. Questa grande ricchezza che voi avete, questa grande responsabilità che voi portate, perché voi qui state benissimo. Voi qui state benissimo. Questo è un posto dove vi trovate molto bene. C'è un sacco di gente che non ha un posto. Allora io non è che dica che debbano entrare tutti in chiesa, sapete? Perché io non so quali sono i progetti di Dio. Io dico però che noi cristiani abbiamo un debito enorme da pagare. Perché capite, quello che io vi ho detto adesso, per tutto questo tempo che vi ho fatto perdere, il deserto oggettivamente, razionalmente è una fregatura, solo che invece voi ci avete scoperto dentro delle meraviglie, capisci? Questo è il punto. Il miracolo della fede che è avvenuto per voi è che voi avete scoperto che la vita così com'è, con tutte le sue frantumazioni, è meravigliosa. Ed è meravigliosa perché è amata, è chiaro, no? Quindi noi abbiamo un patrimonio che è la nostra responsabilità della storia. Allora io mi permetto di dire, della gente come voi, ma io poi mi ci metto dentro, non è che adesso dico voi perché poi scappo via, ma, però della gente come voi, a me sembra che non possa mai parlare male di nessuno. Noi non possiamo mai parlare male di nessuno. Perché? Perché quelli di cui parleremo male non hanno avuto quello che noi abbiamo avuto. E quindi come facciamo a parlarne male? Noi che abbiamo avuto tanto. A questo si aggiunge una complicazione, e cioè quella della sfacciataggine con la quale Dio ama le persone sbagliate. Perché lui le ama. E questo è un problema mica piccolo. Perché tu hai un bel a dargli da dire, ma hai fatto così, ma fa così, ma fa così. Quando un mio fratello figlio mi viene a parlare male di un altro fratello figlio, mi spacca. E poi io gli devo dire, senti, tu sicuramente hai ragione, però c'è un problema. E cioè che io gli voglio bene, però. Per me è importante. Io capisco i motivi per i quali tu sei esasperato, stanco, non ne puoi più, e mi dici non si può andare avanti così. Però io non ce la faccio andare avanti, però, senza quest'altro. E questo, capite, crea un problema molto delicato. Cioè io non penso che di per sé la comunità cristiana abbia un dentro e un fuori. E questo precisamente per due motivi. Primo, perché tutte le volte che considera il dentro e il fuori, deve ricordarsi che nessuno ha ricevuto i regali che lei ha ricevuto. E quindi questo ti rende inadatto a misurare una situazione, capisci? Perché se un ragazzo di una favela brasiliana che ha sempre mangiato in mezzo ai rifiuti, eccetera, eccetera, così, poi per rubare 40 euro gli capita che addirittura ammazza una persona, certo che fa una cosa che come farà a liberarsene per tutta la vita, ma per quello che riguarda il tuo giudizio, tu come fai? Come fai se ti confronti con tutta la carenza che Dio ha messo nella tua vita? E questo è il primo problema, e l'altro problema è quello di questo Dio strano. Andiamoglielo pure a chiedere. Adesso, appena finiamo qui, andiamoglielo pure a chiedere. Ma te perché sei fatto così? Che ne so? Perché lui sia questo Dio delle cause perse? Perché Dio sia fatto così? È vero, sempre all'inseguimento di quella famosa pecora perduta, no? Ricordate? È vero, chi di voi avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99? Nessuno lascia le 99. Nessuno. Ragiona un po'. Mai più metti a repentaglio 99 per andare a cercare una. No, no, io ci vado. Ma e le lasci lì nel deserto, sui monti? Sì, sì, le lascio lì. Ma è perché quelle lì sono lì, sono insieme. Ma io devo andare a cercare. Ma chi è quella là? Ma è la tua cocchina? No, è perduta. Ma è quella proprio speciale che funziona? No, è quella che non funziona. Ma perché fai così? Perché hai fatto così? E questo giudizio d'amore di Dio, capite? Allora io dico, ma mi sembra che sia un'occasione meravigliosa quella che la comunità cristiana vive anche in questi tempi, di guardare con imperiosa severità a ogni persona del mondo come a un suo figlio. È mio. Avrai ragione a parlarne male, eh? Non nego niente, ma è mio però. Non è che io possa dire sta attento, perché mica ti mando i carabinieri. Però mi fai star male se ne parli male. È mio. Io ospito in parrocchia un gruppo sbagliatissimo. Ho ricevuto una bellissima notizia, cioè che un vicario episcopale, o poi a Bologna un vicario episcopale, un semidio, è vero, viene a trovare questo gruppo. Prima sono molto rallegrato che mi guarda tempo, però adesso mi sto caricando di gelosie non paterne, ma addirittura schifezzosamente materne, perché mi viene in mente di dire, ma li tratterà bene, ma chissà se li saluta bene, ma cosa vuol dirgli questo qua? E quindi mi sto caricando di angosce notturne per dire, ma io domattina gli telefono perché voglio misurarlo, sto vicario episcopale, ma come viene qui? E mi sento come mio nonno, appunto, sapete che appunto aveva fatto quella fotografia di famiglia, lui col cappello bianco, con sua moglie, i bambini, davanti alla facciata della casa, anno 1914, e sotto ci aveva scritto: tutta roba mia. Capite? La meravigliosa possessività di Dio, per cui anche al più disperato lui gli fa la foto e poi gli mette sotto: roba mia. Datemi dei consigli per sto vicario episcopale, perché mica potrà venire così. Non può farmi un guaio, eh? È vero. Perché? Ma perché non è roba mia, è dell'altro, e però io mi ci sono appassionato dentro. Me li tratta male? Bisogna che ci guardiamo in faccia, no? Se viene bisogna che li tratti bene. Ecco, allora il deserto lo farei arrivare a questo punto. Le delizie conosciute nel deserto pongono un interrogativo su come noi ci muoviamo nel deserto del mondo, che però non avesse conosciuto gli stessi prodigi che noi nel deserto abbiamo conosciuto. Qui in questo posto stamattina avete fatto la comunione. E questo non potete, capito? No? Scindervi dalla responsabilità che a noi, voi, viene dal dono di Dio. Tu hai mangiato questa mattina, come dice il libro della Sapienza, il pane degli angeli. Il Salmo 77, anzi. Il pane degli angeli tu hai mangiato questa mattina. Questo privilegio si fissa dentro di te. È da lì che devi ricapire tutto, capisci? Ecco, allora io adesso mi fermo qua e poi vediamo di portare avanti eventualmente qualche cosa. Però se intanto invece voi volete mettere qualche altra parola o discorso, va benissimo, tanto io sono completamente andato di testa, quindi posso riattaccarmi a ogni frammento. Dite qualcosa voi allora. Pensavo a cosa detta prima, di poter aggiungere qualche cosa che può evidentemente desse ragione appunto anche del testo del Vangelo, perché questo problema della tentazione è un problema delicato, insomma, no? Perché in realtà la persona che mette più alla prova, la parola tentazione e mettere alla prova sono la stessa parola nella Bibbia, e lì c'è un imbarazzo, perché in realtà è vero che il diavolo mette alla prova, però è quasi niente rispetto a quello che fa Dio. Quindi qui c'è un problema delicatissimo, cioè il verbo mettere alla prova è usato molto di più per Dio che per il diavolo. È chiaro che le finalità sono opposte. È chiaro che il diavolo mette alla prova in una direzione negativa per strappare, eh? E invece Dio mette alla prova come una mamma che mette alla prova il suo bambino per vedere se ha imparato a camminare, eh? Ecco. Oppure che anche ci sono, deve essere messi alla prova più importanti, anche più scoccianti, come un esame o una cosa così, però che hanno ancora una dimensione di crescita. Però Dio mette la prova, mette la prova. La stessa esperienza della manna e del pane del deserto, cui abbiamo accennato prima, dalla memoria di Israele viene ereditato come una prova di Dio. Dice: lui ti ha messo alla prova per insegnarti che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi Dio non scherza mica, intendiamoci. La sua è una pedagogia molto affettuosa, ma certamente anche molto severa. Però, insomma, questo stranissimo concorso dei due a mettere alla prova è qualche volta un pochino complicato. Per cui qualche volta non è facilissimo capire da chi viene la prova. E questo bisogna dire per un motivo anche straordinario, e cioè che molte volte delle cose che sorgono come delle prove negative nei confronti della vita si incontrano con una tale abilità di Dio che lui le capovolge e diventano delle occasioni preziose dopo, addirittura, no? Però insomma, ecco, a questo proposito bisogna dire che c'è un problema anche legato alla preghiera del Padre Nostro, è vero? Perché noi citiamo questo problema nel Padre Nostro, perché all'invocazione quasi finale cosa diciamo? E non indurci in tentazione ma liberaci dal male. Lì c'è un problema sulla traduzione, irrisolvibile secondo me. Quando vedo dire che oddio cambiamo la preghiera del Padre Nostro, io preferisco sempre che la teniamo così com'è, però è chiaro che un problema c'è, perché cosa gli diciamo? Non indurci in tentazione, quindi cosa, lui ci induce in tentazione? Ecco. Lì probabilmente c'è una spiegazione di tipo linguistico che non è poi neanche eccessivamente complicata, cioè noi nelle nostre lingue manchiamo di una forma verbale che la lingua ebraica che si chiama causativa. Noi, siccome non abbiamo questa forma verbale, noi usiamo sempre un doppio verbo, per esempio ti faccio scrivere, ti faccio nuotare, ti faccio incontrare. Ecco, questa forma verbale loro la risolvono così. Mettendo insieme queste baggianate grammaticali e il testo, si potrebbe concludere che non è che quella richiesta del Padre Nostro è non indurci nella tentazione, ma che vorrebbe dire nella tentazione non farci cadere. Cioè, la tentazione è come un dato, una prova che avviene. Allora noi gli chiediamo che lui non ci faccia cadere, che ci salvi dall'ipotesi di cadere, tant'è che è unita ma liberaci dal male, insomma, no? Ecco, quindi ci sarebbe una certa coerenza, insomma. Però al di là di quello è chiaro. Allora qui di fatto vorrei per un momento accennare al discorso del diavolo. Il discorso del diavolo è un discorso importante. È un discorso molto delicato, perché da una parte evidentemente c'è tutta una cultura razionalista che snoba il diavolo, no? E che quindi ti prende in giro perché ti chiede se fai i fumi, se hai i forconi, eccetera. E dall'altra rischia di esserci una religiosità dei demoni che anche quella evidentemente è sproporzionata, non corrisponde alla nostra tradizione di fede, alla rivelazione ebraico-cristiana. Però bisogna stare molto attenti, perché se si emargina il discorso del diavolo si cade in una diavoleria tremenda, e provo a spiegarmi. Perché che cosa vuol dire il discorso del diavolo? Sostanzialmente vuol dire che c'è un mistero di male, un mistero del male che è più grosso di noi. Che cos'è il male? Perché c'è il male? È una domanda che accompagna tutta la Bibbia e che ha un punto di crisi in un libro della Bibbia molto specifico, che è il libro di Giobbe. Perché cosa succede? Che davanti al male che lo soverchia, Giobbe si ribella. Lo vanno a trovare dei suoi amici E che cosa fanno? Fanno un'operazione che è tipica e che non è che bisogna dire per la verità è del tutto sbagliata, che è quella di dire: tu hai fatto del male e quindi sconti il male. Chi rompe paga, insomma, diciamo così. E quindi evidentemente tutto questo male che ti capita ha una sua causa. Questa cosa a Giobbe non va bene. Perché? Perché lui continua a protestare non solo e non tanto la sua innocenza, perché è un uomo molto intelligente, molto fondo, e quindi è dispostissimo ad accettare che non c'è nessuno che sia innocente, ma in ogni caso che cosa è scandaloso? È scandaloso questo mistero del male e l'entità di questo male che ti salta addosso rispetto alle cause che l'hanno mosso, insomma, no? Bisogna dire che, santo cielo, non si riesce a capire. Ora, la cosa è molto delicata per un motivo, e cioè che in realtà anche nel libro di Giobbe, alla fine, io l'avrò riletto 30 volte almeno, alla fine, per quanto ci si guardi dentro, Dio il problema non lo risolve. E quindi lui alla fine non ci dice che cos'è il male, perché c'è il male. E noi che siamo qui questa sera a Fano nel 2007 non lo sappiamo, e Dio non lo dice, tanto che io per molto tempo ho pensato che lui non lo sappia. E effettivamente vedo che Dio davanti al problema del male è un po' imbarazzato. Quello che è certo è che però il problema del male lo preoccupa. Insomma, che Dio sia preoccupato di qualche cosa è interessante, ecco, secondo me. E quindi c'è in Dio certamente una decisione, e cioè che siccome è preoccupato per noi del male, certamente ha preso una decisione molto importante, che è dal principio della Bibbia, è dal capitolo 3 del libro della Genesi, è vero, di farsi un compito preciso, che è quello di liberare dal male. Quindi noi ci troviamo rispetto al male in questa triplice situazione. Da una parte, punto uno, il male è più grosso di noi. È più grosso di noi. Secondo, non sappiamo e Dio non ci dice che cosa è il male. Terzo, siamo testimoni e direttamente interessati però a una determinazione assoluta di Dio che va fino a Gesù Cristo e alla croce di Gesù Cristo sulla liberazione dal male. Per cui si può dire che tutta la Bibbia è la storia di questa lotta che Dio fa contro il male per liberarci dal male. Ma liberaci dal male, diciamo. I nostri fratelli della Riforma protestante dicono liberaci dal maligno. E quindi con questo sottolineano ancora di più che è una potenza personalizzata, diciamo, di male, e dicono liberaci dal maligno. Però, come vi dico, non si sa niente se te lo rappresenti con la coda, no, non funziona, e con i fumi, se te fai dei tuoi sortilegi per cacciarti, non fai bene, il problema è molto più grosso. Qual è stata la grande tentazione culturale, soprattutto, diciamo, degli ultimi 300 anni del pensiero occidentale? È stato quello di dire: mandiamolo al paese questo male, cos'è ste palle di diavoli? Mi ricordo che quando io ero giovane, ero ragazzo, eccetera, così, anche tutti sti indemoniati, insomma, un po' mi rompevano, devo dire, ma possibile, tutti sti indemoniati, e pensavo che fosse una scarsa conoscenza delle malattie mentali che forse portava anche a esagerare un po' ste male. Adesso sono esattamente del parere contrario, e provo a spiegarmi, perché se voi eliminate il male come una potenza che domina l'uomo, si arriva purtroppo subito a una conseguenza, e cioè che tutto quello che è male è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua, è colpa mia. E quindi nasce una connessione implacabile tra male e colpa. Se c'è un male, hai fatto qualche cosa di male. E però che cosa succede se facciamo così? Che si condanna l'umanità in un modo violentissimo, ma oltre un certo livello di intelligenza capiamo che è un'assurdità, capiamo che è una terribile bestialità. Perché? Perché in realtà l'esperienza della vita ci insegna una cosa importantissima, e cioè che il male è un mistero più grande di noi. È un mistero più grande di noi. Vedete, quando Dio guarda verso la città di Fano, apre una finestra e vede la città di Fano, a Dio non viene mai in mente che Fano sia piena di mascalzoni. Non gli viene mai in mente che gli abitanti di Fano siano cattivi, mai. Lui per gli abitanti di Fano nutre una grandissima compassione, penso anche per quelli di Bologna, ogni modo adesso siamo a Fano, ha molta compassione per la gente di Fano, perché invece di venirgli in mente che gli abitanti di Fano sono cattivi, li pensa sempre secondo due interpretazioni. Dio pensa o che quelli di Fano sono prigionieri del male, o pensa che quelli di Fano siano malati e che la loro malattia sia il male. Allora, quando uno è prigioniero o quando uno è malato, non è che sia colpevole, a meno che nel reparto di oncologia di Fano non abbiate un primario che tutte le mattine riunisce tutti i malati e gli dà una grande sgridata perché hanno il cancro. Non credo che sia così. Anche per non essere licenziato, l'oncologo tutti i giorni fa finta di fare qualche cosa perché loro guariscano, è vero, ma non li accusa della loro malattia. Allora vorrei dire, Dio non ci accusa per la nostra malattia, perché il male muove Dio a compassione, non a giudizio. Un sacco di volte, con una certa apprensione dovuta anche al fatto che è fisiologicamente un iperteso, Gesù Cristo salta dentro nei discorsi per dire: guardate che io non sono mica venuto qui per giudicare, io sono venuto qui per salvare, io sono l'oncologo, dice Gesù. Tant'è che davanti all'unica categoria che veramente lo preoccupa, che sono non i peccatori ma le persone per bene, con molta preoccupazione alle persone per bene Gesù dice: ho paura di non essere venuto qui per voi. Perché dice: mio papà quando mi ha mandato giù mi ha detto: ma ci sono là i peccatori, vai e fa dargli la mano. E poi gli ha detto: guarda, sono tutti malati, vai un po' a fare il medico. E dice: sono i malati che hanno bisogno del medico. È vero, io sono venuto qui per i peccatori, non per i giusti. E quindi la categoria più preoccupante del Vangelo sono i giusti. Cioè sono questi poveri farisei, o diciamo di mentalità farisaica, che sono tutti quelli che pensano che a colpi di legge, a colpi di obbedienza, a colpi di far bene, uno se la cava bene da solo. Se uno se la cava bene da solo, non c'era bisogno che Gesù Cristo si scomodasse. Se i nostri padri ebrei avessero potuto mettere una mina sotto il trono del faraone e venirsene via dall'Egitto, Dio se ne stava nel suo paradiso, non c'era nessun problema. Invece ha dovuto fare tutte queste solfa e le piaghe, il mare, tutte queste storie, perché da soli non potevano. Perché erano prigionieri di un male più grande di loro. Ora noi siamo troppo poco abituati ad ascoltare con rigore la parola di Dio e quindi siamo tutti dei malefici moralisti, è vero, che continuamente facciamo della vita un tribunale. E quindi tutte le volte che c'è un male, la nostra gran preoccupazione è quello di dire: ma di chi è la colpa? Ma chi te l'ha detto che c'è una colpa? Ma chi te l'ha detto? E quindi adesso, per sparare molto radicalmente questo discorso, bisogna dire che il lettore dell'Evangelo, l'ascoltatore della parola di Dio, piano piano si rende conto di una cosa che adesso io dico in modo scandaloso e voi la dovete dimenticare, è vero? E cioè si convince dell'innocenza del peccatore. Come fai a dirmi una cosa così? Lo dico semplicemente perché voglio esprimere questa cosa, e cioè che te sarai anche un incallito peccatore, ma lo sei perché ti è saltato addosso un male che è più grosso di te, capisci? Ogni persona cattiva è malata di cattiveria. Il male è una malattia. E quindi, come diceva Sant'Agostino e il Papa Giovanni ha amato molto riprendere, bisogna odiare il peccato, amando con tutte le forze il peccatore. E solo perché tu ami intensamente il peccatore, ti interessi molto del male che lo tiene prigioniero e vuoi assolutamente che sia liberato. Gli indemoniati sono importantissimi nel Vangelo, perché? Perché poniamo, c'è un certo punto un ragazzo, dicono questo qui è indemoniato, lui guarda sto ragazzo e poi dice una cosa stranissima, dice, spirito cattivo, esci da lui. Cosa dici? Stai parlando a una persona, usa il tu, perché usi, perché ti rivolgi a un altro? Perché il problema non è il ragazzo. Sapete perché a me adesso interessano molto gli indemoniati? Perché secondo me è sicuramente la malattia più diffusa. Anche in una soave comunità cristiana come la vostra, Dio vi benedica, quando voi vi riunite per la liturgia la mattina, non so, della domenica, che cosa fate? Prima cosa chiedete di essere liberati da tutti i diavoli. È vero, perché te c'hai un diavolo di un'invidia per la tua amica che è più carina di te, io sono invidioso per quella che ha fatto più carriera di me, te sei tutto arrabbiato con uno che ti ha fatto uno strappo e lo vorrai strozzare, e tutti veniamo con dei diavoli fin sopra i capelli. È la malattia più grave, oltre che la più diffusa. Tant'è che nel Vangelo secondo Marco dice che quando lui chiama i dodici vicino a sé, dice che li chiamò perché stessero con lui e avessero il potere sugli spiriti cattivi. Cacciare gli spiriti cattivi dal cuore della gente è un'arte nella quale il vostro parroco è bravissimo. E voi infatti siete un po' gasattini del vostro parroco, visto che c'è un po' di gas sul parroco, ah, ma che bravo parroco. E perché lo stimate? Perché è bravissimo a cacciare via i diavoli. Voi non l'immaginavate che era così, uno che caccia via i diavoli avrà delle bacchette, è vero, farà delle pozioni. Invece lui non ha niente di questo e ve li caccia via. Ve li caccia via. E noi abbiamo molto preziose le persone della nostra vita che ci hanno liberato in nome di Dio dai nostri diavoli. E penso che per esempio anche un marito e una moglie che si vogliono bene sanno quanto bene si fanno per esempio perdonandosi. Perché vedi, se tu mi fai arrabbiare, se questo fatto che tu mi fai arrabbiare scatena dentro di me la vendetta, il diavolo ha funzionato. Ma se tu mi fai arrabbiare e io ti faccio una carezza e dico dai, ma non importa, adesso capisco che il diavolo è fregato. Il perdono, per esempio, è una forza tremenda. I diavoli hanno una paura spaventosa del perdono, perché quando noi ci perdoniamo, lo spirito del male è cacciato via, in fuga. Allora tutte queste stupidate le dico per affermare questa cosa importantissima però, e cioè che bisogna smetterla di accusarsi continuamente, e dobbiamo invece creare tra di noi una grande solidarietà per cacciar via il male. Vedete, la furbizia del diavolo, l'inganno del diavolo, cosa fa? Provoca l'inimicizia fra di noi. A un certo punto il Nuovo Testamento dice una cosa bellissima, no, di Gesù, perché dice che Gesù, che è la nostra pace, è venuto per abbattere il muro di inimicizia. Perché il muro di inimicizia è un grande inganno. Bisogna abbattere il muro dell'inimicizia per scoprire che noi non siamo nemici. Noi siamo figli dello stesso padre. Noi siamo fratelli. Si è insinuato qualcuno che ha messo fra di noi il muro dell'inimicizia, ma noi lo dobbiamo buttare giù. Ma guardate che basta essere lontani qualche migliaia di chilometri per guardare stupefatti la gente che se la dà a mano rovescio, che si accoppa per delle inezie, eccetera, così, e tu dici, ma ascoltami bene, non riesco a capire, ma come mai questi qui? E quando te pensi, è vero che neanche 100 anni fa l'Italia è andata a fare la guerra con l'Austria, a te oggi ti fa ridere una roba così, eh no? Ebbene, fra 50 anni che i palestinesi e gli israeliani non si vogliono bene, farà ridere. Io li conosco abbastanza bene, pensate che li confondo, per giunta hanno gli stessi gusti di cucina, cioè è una cosa impressionante. Sono diversissimi, certo, ma sono figli di Dio, fra l'altro, è vero? Sono figli dello stesso padre, eppure il male ci inganna. E quindi questa concezione del male è importantissima. Che oggi in questa domenica compaia la parola diavolo, non pensate che sia un vecchio medioevalismo, sai, immagini del passato. No, 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 no. Il problema è attualissimo. Se non vuoi chiamarlo diavolo e vuoi chiamarlo Pierino, chiamalo Pierino, lei gli stessi. Basta mettersi d'accordo però. E cioè che dobbiamo assolutamente eliminare l'inimicizia tra di noi, perché c'è un solo nemico, quello che fa nascere l'inimicizia fra di noi. E il diavolo è descritto in modo molto interessante nella scrittura. Pensate per esempio al libro dell'Apocalisse, che dice cosa fa il diavolo dalla mattina alla sera, che lì non ho mai capito come Dio abbia questa pazienza. Voi avete capito che io con Dio ho un rapporto un po' dialettico, ma proprio certe cose non le tollero di Dio. Allora, dice che il diavolo sta giorno e notte davanti a Dio, così dice, a parlar male di noi. Dico, ah, cosa è tremenda, diavolo vuol dire anche accusatore. Quindi questo qui dalla mattina alla sera sta davanti a Dio a parlar male di noi. Ora la cosa è delicatissima perché ovviamente ci piglia. Capite? Quando io penso che lui parli male di me, dico, è finita, è finita. Ma parla male di noi. Dopo mi rassicuro perché. È perché il diavolo non dice e non sa la cosa vera che conta, e cioè che lui parla male di persone che a Dio sono care. E come fai a sapere che sono care queste persone? Le ha pagate carissime. E quanto le ha pagate? Col sangue del figlio. Noi tutte le volte che diciamo messa, noi mettiamo fuori il conto. Noi sbattiamo in faccia al diavolo di dire, ma ti rendi conto quanto valiamo? Ah, dice, perché siete molto intelligenti, molto devoti, molto bimbo, neanche per sogno. Ma allora siamo molto cari a Dio perché ci ha pagati molto cari. Saremo anche come quei macchinoni che costano cari e poi vanno sempre male, ma ci ha pagati cari. Ci ha pagati con il sangue del figlio. La croce del Signore è la misura dell'amore e quindi del prezzo che Dio paga per noi. E quindi il diavolo accusi pure, È un po' seccante essere messi così in piazza, che a me francamente piacerebbe che le cose fossero più riservate. Però alla fine dico, ragazzi, vediamo un po', vediamo un po'. Certe volte ho dei dubbi che ci sia un posto per me in paradiso, però poi faccio delle riflessioni per dire, porco cane, ma vuoi che abbia fatto un'avventura così di sparar giusto figlio e poi gli ha chiesto di crepare? Quello là, poche ore prima di crepare, gli ha detto non sono d'accordo. Io quando vado a Gerusalemme abito volentieri adesso al Getsemani, per me è un posto importantissimo, perché lì proprio vado sempre a riprendere questo fatto che Gesù non è d'accordo con suo padre e quindi gli dice, se è possibile, no, però la tua volontà. Ma non è che gli piace a Gesù Cristo, non gli piace per niente, perché il prezzo è altissimo. È altissimo. Allora dico, porco cane, ma mi ha pagato così caro, mi lascia perdere? E spero di no, che non mi lasci perdere. Però i termini della realtà sono questi. Questo perché oggi per me è preziosissimo e un pochino, devo dire che mi attacco alla coda delle cose dette prima, e cioè che noi abbiamo un compito immenso di compassione. Sono andato per dire a fare un ritiro a degli sposi a Venezia, perché sono molto amico del vecchio patriarca che è stato un po' come mio papà. E sposi giovanissimi, meno giovani e anche non giovani. Mi ha colpito un particolare, molto piccolo, ma insomma. Qualcuno mi diceva, ma i miei figli sono tutti grandi, insomma, siete amati. Questo qui benissimo, tutto bene, lavoro, matrimonio, figli. Questo qui un po' più scappatore e quindi c'è tutta l'altra parte, no? Si è preso una donna, vivono insieme, ha fatto anche dei bambini. E mentre lui mi racconta queste cose, la moglie lo interrompe, perché fa sempre così le mogli, no? Ma sapesse come si vogliono bene. Va bene, però adesso sto dicendo un'altra cosa, ma si vogliono bene. Hanno avuto due bambini, ma sapesse che tesori, lei sempre. Ma sta zitta, ha fatto anche due bambini, siamo tutti qui così, perché noi siamo cristiani, noi siamo, viviamo queste cose grandi dentro di noi. Però gli vogliamo bene e li teniamo vicini e per noi non c'è nessuna differenza tra quelli che vanno bene, siamo contenti, e questo che invece ha una strada più strana, diversa, però per noi è caro. Noi non tiriamo mai fuori questa storia perché pensiamo che si possa benissimo aggiustare. Adesso intanto hanno dei buoni sentimenti, sono persone serie. La ragazza, sapesse che brava ragazza è, che... io sono venuto via da quel ritiro a Venezia un po' colpito. Mi piaceva quella famiglia. E mi veniva da dire, ma io voglio che la mia parrocchia sia così. A me sembra che questo oggi sia molto importante. Dice, ma e non devi dire che una cosa è giusta e l'altra è sbagliata? Sì, lo devi dire. Però c'è una proporzione. E c'è un filtro. Perché perché anche se c'è qualche cosa che tu fai di male, e io penso di dovertelo dire, non te lo posso dire se non riesco a dirtelo in maniera che tu non abbia un dubbio sul fatto che ti voglio molto bene e che tu qui hai un posto assoluto. Dopodiché ti dico, ma forse c'è qualche cosa di meglio. Anche perché bisogna dire, per capire che sia meglio, bisogna anche aver avuto dei gran regali. Con il papà e la mamma che ho avuto io, porco cane, funzionare mica bene era un problema, ma mica perché ci facevano paura, ma perché noi eravamo presi da loro. Loro sono riusciti a tirarci su, ma non con le sgridate che ci hanno dato, ma con il timore che avevamo noi di fargli dispiacere, che è un ricatto schifoso anche quello, si intende. Però ci spiaceva, perché ci volevamo bene. E questo mi pare che sia, non tanto, capite, un pio sentimento, ma la realtà. La realtà in due versanti. Il primo è che appunto, come sappiamo, come abbiamo tentato di dirci, bisogna essere molto cauti sul rapporto peccato-colpa. Molto cauti. E secondo è che in ogni caso è mio figlio, è mio fratello. E che quindi il titolo di nobiltà è che siamo fratelli. Il titolo di nobiltà è che siamo cristiani. E poi certo che siamo cristiani mediocri, ma cristiani. Cioè, la consapevolezza di sto diavolone che oggi compare nel deserto non può che muovere dentro di noi dei grandi sentimenti di misericordia. La parola simpatia a me piace un sacco, perché è una parola che vuol dire saper patire con. Allora a me pare che sia importantissimo che per tutti i regaloni che voi avete avuto, voi altrettanto siate così bravi a sviluppare la vostra capacità di patire con. E che quindi di interpretare tutto non secondo la categoria del peccato, ma secondo la categoria di una malattia, dicevamo, o di una prigione della quale avete compassione. E desiderate certo a tutti i costi tirarlo fuori dalle galere della malattia. Ma è chiaro che gli dovete voler bene, è chiaro che lui deve sapersi voluto bene, è chiaro che deve sapere che voi avete stima, è chiaro che deve poter avere stima di voi, è chiaro che deve sapere che non c'è nessuna persona che è più sicura di voi rispetto all'affetto. Questo vecchio patriarca di Venezia, eravamo insomma in grande legame quando lui era a Bologna, poi io penso perché stavo in campagna, perché o poi forse perché sono matto, ogni tanto quando c'era qualche situazione di qualche prete messo in difficoltà, mi telefonava e poi me lo mandava, così per fare amicizia, insomma, per stare un po' insieme. Non mi dimenticherò mai un prete che è arrivato lì, giovane, più di Bertoldo, proprio, aveva fatto. E mi racconto questo Stegor. A un certo punto gli dico, ma scusa, ma queste cose qua tu le dici a me, le hai raccontate a qualcun altro? Lui prontissimo ha detto, vabbè, al mio patriarca, al suo vescovo, al tuo vescovo. Ah, ma certo, sono andato la sera della vigilia di Natale al palazzo patriarcale, ho suonato il campanello, lui tutto stupito mi ha ricevuto e gli ho detto, patriarca, sono venuto a rovinarle il Natale, ma non posso fare il Natale senza parlare con lei. E gli ho messo addosso tutto questo. Un vescovo così è come un marziano. Ma ci siamo, ci siamo. Ci siamo. È vero, quando voi scoprite che un vostro fratello o un vostro figlio a nessuno avrebbe detto quello che ha dovuto confidare a voi. E questo vi dà una responsabilità e un onore immane. Sì, va bene. E voi però come fate? Loro mi sono fatto dare dal parroco il testo di stamattina della lettera ai Romani. E noi per questo problema del male però, noi come ce la, voi come ve la cavate qui in parrocchia? Cosa fate voi? Ve lo tenete? No. Il Signore in realtà poi ci aiuta. E come ci aiuta il Signore? Stando insieme. Stando insieme. Vedete, anche lì fate molta attenzione, perché se non si fa molta attenzione viene in mente che il Signore sta insieme con le persone per bene, e sarà sicuramente, ma certamente il Signore sta insieme alle persone che vanno male, perché sono loro che hanno bisogno, siamo noi che ne abbiamo bisogno. Allora stamattina c'è questo pezzettino della lettera ai Romani che mi pare così bello, no? Dice, fratelli, che cosa dice la scrittura? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore. Cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Ecco, adesso prima di partire per Bologna volevo solo mettervi questa cosa. Provate questa parola a farla entrare e rientrare. Dunque lui dice, prima di tutto, guarda, questa parola è vicina. Questa parola vicina è il Signore vicino. Questa parola è vicina a te. Non ti giudica. È vicina a te. Questa è la vicinanza di Dio. Bene. Questa parola vuole che tu abbia due cose sulle labbra, nella testa e nel cuore. Due cose. La prima è che io sono un disgraziato, ma Gesù è il mio Signore. È lui il mio Signore. Quando Davide fa una stupidata, il re Davide, gli dice, questa qua, guarda, ti caccio un manata, e gli dà tre ipotesi, guarda, ti faccio questo, ti capita questo, ti faccio questo. E lui sceglie una delle tre, che è quella che lo mette nelle mani di Dio, e dice, ma è meglio essere nelle mani del Signore. Allora tu ricordati sempre che quando hai fatto la più gran cretinata della tua vita, in fondo, in mezzo alla tua cretinata, devi dire una cosa, Signore, Signore mio, non stancarti di considerarlo il tuo Signore, non sbagliare a pensare che siccome tu sei cattivo, lui non è il tuo Signore. Non pensare mai che siccome hai rovinato tutto, lui non è più il tuo Signore. Lui lo è. Prendi la prepotenza del Signore che dice sono vicino. La parola è vicina. E quindi la volta che sei proprio giù del tutto, ricordati di questo, che lui è il tuo Signore. La seconda cosa è che devi credere una cosa da matti, e cioè che lui risuscita i morti. E il fatto che risuscita i morti lo sai perché ha risuscitato suo figlio Gesù. Perché è importantissimo ricordare questa cosa? Perché hai fatto una tale somarata che da quello lì non si viene più fuori, eh? E quindi ci saranno 100 persone che ti diranno c'è più niente da fare, eh? C'è più niente da fare. Come se tu fossi morto. E molte volte nella nostra vita, io nella mia vita, mi sono trovato a dire basta, è finita. È finita. Allora è per quello che lui dice, ricordati che devi dire che è risuscitato dai morti, ricordatelo, eh? Ricordatelo. Cioè che cosa vuol dire questo? Che non c'è nessun male che tu possa fare che lui non possa sanare. Non c'è nessuna distanza che tu possa stabilire con lui che lui non possa coprire. Perché a perdonare è potentissimo. A essere buono è super Dio, è super. Io non gli attribuisco poi molte facoltà, per la verità, non è che pensi che sappia far qui, sappia far là, però sono sicurissimo di questo, perché l'ho sperimentato, e cioè sono sicurissimo che è molto buono e sono sicurissimo che ci vuole molto bene. Queste due cose vanno tenute forte. Perché la vita è severa e potresti a un certo punto fare il pensiero che forse non può più volerti bene, che per te è finita, che tu ormai sei fuori, che non c'è più niente da fare. E invece no, perché è vicino a te ed è capace di risuscitare i morti. Finaletto Andaluso di Politica. Sarebbe importante che quindi però sempre di più con questa parola che è vicina noi stabilissimo un rapporto più forte, non vi sembra? A me sembra che il rapporto che la comunità cristiana ha col Vangelo sia ancora troppo debole, bisogna un po' rafforzarlo. Come si fa? Avete delle idee? Bisogna però fare qualche cosa, bisogna fare qualche cosa. Cioè, in realtà, è come se fossimo anche occupati dal pensiero di Dio, dalla voglia di far bello, dal desiderio di una vita buona, però è come se avessimo poco contatto con la fonte, cioè a dire, come uno che ha sete e ti deve dire, bevi, si beve troppo poco. Prima mi scappava da ridere perché quando il parroco ha detto forse là c'è un po' di tè, io avevo in mente del lambrusco, perché abbiamo dei gusti diversi sul bere, è vero, però ti viene da dire ma bevi porco cane. Allora questo problema secondo me della fonte c'è e dovete secondo me porvi insieme al vostro parroco veramente questo problema: come facciamo a dissetarci ogni giorno? Come facciamo? Bisogna che troviamo una stradina da percorrere in cui sempre riusciamo ogni giorno a tirare vicino questa parola e noi a tirarci vicino. Provate a fare dei progetti, provate a fare un progetto. Io ho fatto una stupidata, adesso sto facendo un tentativo. Dunque io odio il computer. Anche perché siccome sono un antico di mente, sono un primitivo, lo ritengo uno strumento del diavolo. È così, è così. Un sacco di gente viene a confessarsi, ma dove li hai fatti quei peccati di computer? Ai nostri tempi usavano altri oggetti. Vabbè, insomma, in ogni modo, un po' sono nemico del computer. Sono nemico perché il computer, ho visto che molte volte, siccome non lo possediamo culturalmente ancora, vedo che molte volte è lui che ci possiede, questo mi preoccupa, insomma, no? Diventa uno strumento di solitudine, di separazione dagli altri, insomma, ha dei problemi il computer, bisognerebbe che diventassimo più colti in maniera di possederlo come uno strumento, è vero, in fondo la pentola a pressione la controlliamo abbastanza bene, il computer ci controlla, si vede, è vero, la potenza del computer rispetto alla pentola a pressione è immane, no? Saremmo disposti a tornare a fare gli spiedini con la legna in giardino pur di non rinunciare al computer, quindi insomma ci sono alcune dimensioni, però insomma usato bene. Allora adesso noi facciamo questo sistema, siccome facciamo una lettura continua della Bibbia e la commentiamo, un gruppo fortunato la commenta a messa, perché nei giorni feriali noi facciamo la nostra lettura continua invece di fare il lezionario, vabbè, ma si potrebbe fare anche senza la messa. Però c'è un sacco di gente che è da sola, un sacco di gente che alla mattina fa appena in tempo alzarsi e saltare in tram o in macchina e correre in ufficio, c'è gente che non può permettersi di avere dei tempi speciali di lettura della Bibbia e ci stiamo servendo del computer, per cui io che invece adesso sono vecchio, quindi ho molto tempo, poi non ho bisogno di dormire molto, quindi mi alzo presto la mattina, prima di scendere alla messa schiaccio un bottoncino e mando il testo della scrittura che in quel giorno rappresenta il testo che tutti facciamo insieme e due righe di commento, proprio due righe. E ho visto che questa roba qui, insomma, non va male. Non riesco a capire come facciano a sopportare i capi ufficio, perché ho visto che la maggioranza degli indirizzi, sono alcune centinaia, sono tutti negli uffici, quindi la gente arriva in ufficio, schiaccia il bottone, il principale crede che lui sia già sotto al lavoro, non so se questo potrà funzionare a lungo, però è un modo per collegarsi. Io credo cioè che bisognerebbe fare delle alleanze circa la vicinanza di questa parola. E quindi a piccoli gruppi, eccetera, così bisognerebbe collaborare, perché secondo me c'è una certa assenza della parola di Dio dalla comunità cristiana e quindi si dice qui la parola è vicina, ma in pratica mica tanto. Allora provate a escogitare dei sistemi. Certo che se tutti i giorni potete trovarvi così come siete adesso, no? Potete buttare fuori il computer dalla finestra, è vero, e tutti insieme, magnificamente, e da noi non ce la caviamo, noi non ce la caviamo, sì, a messa siamo una trentina di persone, ecco, ma e poi alla mattina prestissimo, perché poi devono mandare i bambini a scuola, andare in ufficio, sono problemi mica piccoli. Bisognerebbe trovare, cioè, la strada del pane quotidiano, capite? Forse chi ha in pensione, ha più tempo, forse ce la può cavare. Come facciamo a far diventare la parola del Signore il nostro pane quotidiano? Non c'entra niente con i discorsacci che ci siamo fatti prima, è una piccola domanda di metodo, ecco, sulla quale anch'io sto un pochino pensando e se vi vengono delle idee mi fa piacere se ce le comunicate anche in Emilia Romagna. Allora vi saluto, vi auguro buona Quaresima, buona Pasqua, buon tutto. A risentirci.